prima di passare al tema dell'omelia, al numero 124, il Papa cita l'importante documento di Aparecida per le chiese dell'America Latina, dove, a commento di questa pietà popolare, dice: nel documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella pietà popolare con la sua iniziativa gratuita. In quell'amato continente dove tanti cristiani esprimono la loro fede attraverso la pietà popolare, i vescovi la chiamano anche spiritualità popolare o mistica popolare. Si tratta di una vera spiritualità incarnata nella cultura dei semplici. Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l'uso della ragione strumentale. E nell'atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum, cioè l'aspetto fiduciale piuttosto che l'aspetto dottrinale della fede. È un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, di essere missionari. Porta con sé la grazia della missionarietà, dell'uscire da se stessi e dell'essere pellegrini, il camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli e invitando altre persone, è in se stesso un atto di evangelizzazione. Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria. Allora il Papa qui ci mette in guardia da una cosa importante, perché un po' qualche decennio fa, esattamente alla luce di alcune riflessioni di carattere teologico, si diceva che la pietà popolare rischiava di annacquare il Vangelo e quindi bisognava ritornare un po' sullo stile protestanteggiante, bisognava ritornare alle cose crude, sane, autentiche, ritornare alla fedeltà della parola di Dio e ai sacramenti in se stessi, con una forma quasi di disprezzo per queste realtà di pietà popolare. Invece, in questi ultimi decenni, in particolare con l'attuale pontificato, c'è stata una riaccentuazione molto forte della positività della pietà popolare, intesa come spiritualità dell'essere Chiesa e dell'essere Chiesa di popolo. Quindi, se da una parte l'attuale pontificato sta riqualificando tantissimo questa dimensione, dall'altra però non è così orbo da non vedere che ci sono tantissimi rischi esattamente in forme di pseudo pietà popolare, di pseudo spiritualità cristiana della pietà popolare, che sono tutte le forme, diciamo così, di deviazione che forse sono meno presenti da noi, ma altre parti d'Italia sono più presenti, che invece di puntare alla centralità del mistero, che è quello del volto di Dio, che è quello di Gesù Cristo, che è quello del suo dono, che è quello della rivelazione piena di questa esperienza che è la vita cristiana, si punta a mediazioni che sono molto più vicine a ottenere, tra virgolette, immediatamente grazie, risposte immediate, interessi a volte che viaggiano sull'onda del magico o quasi magico, perché in definitiva l'uomo è attaccato a questo, primariamente attaccato a questo. Ma quando diventa l'unica cosa questa, voi comprendete che allora si va a travisare anche l'autentica esperienza di una vita di fede mediata dalla pietà popolare. E ve lo dico proprio passando anche all'interno di quello che è la comunicazione del Vangelo. Non so se ci fate caso. Tutte le persone che Gesù incontra mediamente nei racconti evangelici sono dei bisognosi. E di fronte, che ne so, al lebbroso, oppure alla persona sciancata, oppure al sordomuto, oppure alla mamma che piange la morte del proprio figlio, Gesù non fa tanti discorsi, che ne so, di ordine teologico, oppure dice adesso bisogna puntare alla vera fede. Cosa fa? Lui risponde al bisogno, e il bisogno immediato è quello umano, perché se tu hai fame, lui risponde esattamente con la moltiplicazione del pane e dei pesci. Capite? Però, se è vero questo, e anche è vero incontrando tutti coloro che invocavano da lui un aiuto e una guarigione, quindi risponde al bisogno immediato, l'Evangelista Giovanni ci sottolinea una dimensione che appartiene sempre alla predicazione di Gesù. Proprio prendendo dall'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nel capitolo sesto, sottolinea come, dopo che aveva moltiplicato i pani e i pesci, notate, la folla lo seguiva e lo voleva fare re. Non so se avete presente quel testo. Lo voleva quindi nominare re perché, capite, uno così è comodo. Perché, insomma, se ti mette a posto la pagnotta quotidiana, direi che sistema i bisogni primari. E l'Evangelista è acutissimo, perché Gesù fugge dal fatto che lo vogliono fare re. Lo inseguono lo stesso, va dall'altra parte del lago e va a Cafarnao. E lì a Cafarnao Gesù inizia, nonostante che sia arrivata un po' di questa folla, tutto quel famoso e lungo discorso sul pane di vita, impegnativissimo sul piano teologico, perché lì abbiamo le cose più importanti dell'Eucaristia, notate. Ebbene, alla fine di quel discorso, ricordate che dice l'Evangelista che se ne sono andati tutti, sono rimasti soli 12, e Gesù dice ai 12: volete andarvene anche voi? Allora, a me ha sempre colpito questa cosa, perché in questo capitolo sesto di Giovanni noi abbiamo il vero tracciato della sensibilità umana, direi la cura di Gesù, il quale non fa il sofisticato, sa che chi ti viene a cercare in definitiva vuole portare a casa qualcosa, ti viene a cercare perché ha un bisogno, e Gesù non trascura il fatto che tu possa avere un bisogno anche serio, importante, o magari anche meno serio, ma tu ti muovi perché hai un bisogno. Il problema vero è sapere evangelizzare questo bisogno, cioè saper dire la parola che è capace di fare svettare questo bisogno, perché se no l'uomo, dopo un bisogno, ne ha subito un altro, e mediamente chi insegue i bisogni abbassa sempre di più se stesso verso i bisogni più bassi. Ma il Vangelo è quell'esperienza che ti permette, partendo dai tuoi bisogni, di elevarli. Rimangono sempre bisogni, ma tu comprendi che si passa dal bisogno del pane, avevi fame, al pane di vita, è sempre pane, ma c'è un abisso tra il punto di partenza e il punto di arrivo. E quel capitolo sesto ti fa capire questo itinerario, ma ti dice anche che c'erano circa 5.000 persone per il primo pane, per il secondo se ne erano andati tutti, e Gesù non fa sconti, perché quella cosa mi ha sempre trafitto il cuore. Pensate, quelli che l'avevano seguito, quelli che erano stati con lui, sono lì giusto loro. Gesù che cosa avrebbe dovuto dire a quel punto, quando vede l'insuccesso della sua predicazione? Avrebbe dovuto dire: beh, forse è meglio che la volta prossima scegliamo un'altra strategia pastorale, o no? Non è così. Invece dice: volete andarvene anche voi? È un pugno nello stomaco, se ci pensate. Gesù non puntava all'audience. Vediamo che va diritto su questa cosa, vuol dire che era sicurissimo. La risposta di Pietro è straordinaria. Signore, da chi andremo? tu solo hai parole di vita eterna e noi ti abbiamo conosciuto, diciamo, come il Signore della storia, quello che dà senso profondo al nostro vero bisogno, alla nostra fame autentica. Queste parole di Pietro, che sarà poi quello che lo rinnegherà per 3 volte nello stesso Vangelo, e poi per 3 volte gli dirà: ti amo. Questo Pietro era un uomo anche lui, che aveva anche lui i suoi bisogni. Anche lui è partito dal pane quotidiano ed è inciampato anche lui lungo la sua vita. Anche egli ha avuto dei momenti in cui le stesse parole gli risuonavano in modo diverso, ma altri momenti in cui quelle parole lo hanno sconvolto, gli hanno trasformato per sempre la sua vita. Tu sei tutto, tu sai che io ti amo. Allora comprendete anche la nostra pietà popolare, le nostre feste parrocchiali, feste patronali. Lo sappiamo, io dico sempre così, da noi a Novara, se c'è la salamella, non so se ce l'avete anche voi, se c'è la salamella, ma batte 10-2 l'ostensione eucaristica, rispetto a una proposta di adorazione, a un incontro di preghiera, una meditazione, non c'è paragone. Come a Cafarnao, così a Novara e forse anche a Milano e da tutte le altre parti. Perché i bisogni primari, i bisogni della salamella o i bisogni della pagnotta, vengono ben prima del bisogno dell'Eucaristia. Il bisogno dell'Eucaristia cominci a sentirlo solo se scavi dentro di te, se apri delle porte mai sfondate prima nella tua vita. Allora a quel punto cominci a sentire, notate, non solo il desiderio, ma ben più radicalmente il bisogno, perché c'è una differenza netta tra desiderio e bisogno. Il desiderio ce l'hai un momento e ti può anche passare. Certo è bello il desiderio, ma il bisogno ce l'hai dentro. I bisogni sono quelli che ti portano con te per tutta la vita, ce li hai sempre addosso. Hai dei momenti della vita dove esprimi i desideri e altri desideri. Se il pane eucaristico potesse un giorno diventare un bisogno, lo dico per me che sono prete prima che dirlo per voi, allora si tratta di un nuovo miracolo eucaristico, perché senti che è quel pane che ti sfama veramente, ed è l'esperienza raccontata nella prima tentazione di Gesù, dove non di solo pane, notate, sta parlando del pane materiale, vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, la quale ti aiuta, alla fine di tutto l'itinerario del Vangelo, a capire che c'è un pane nuovo, che è il suo corpo, è il suo sangue, ed è proprio l'Eucaristia. Allora una parola sull'omelia. Consideriamo ora la predicazione all'interno della liturgia, che richiede una seria valutazione da parte dei pastori. Mi soffermerò, dice, particolarmente e persino con una certa meticolosità sull'omelia e la sua preparazione, perché molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero e non possiamo chiudere le orecchie. L'omelia è la pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità di incontro di un pastore con il suo popolo. Notate che, avendo detto di un pastore con la P maiuscola, se la prende prima di tutto con i vescovi, perché i pastori del popolo sono i vescovi per eccellenza, e sapete che il Papa è vescovo di Roma, e da lì poi naturalmente i sacerdoti e tutti coloro che sono chiamati a portare la parola. Dice il 137, occorre ora ricordare che la proclamazione liturgica della parola di Dio, soprattutto nel contesto dell'assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione e di catechesi, come potrebbe essere questo, ad esempio, ma è, notate come lo definisce, il dialogo di Dio col suo popolo. Ve lo ripeto. La proclamazione liturgica della parola di Dio è il dialogo di Dio con il suo popolo. Allora voi comprendete che un conto è la lettura che è stata fatta a breve di questo brano del Vangelo di Matteo in questa celebrazione, ecco, ma non è una celebrazione eucaristica in senso stretto. Altra cosa, in modo molto più alto, è quando avviene questa proclamazione liturgica della parola di Dio inserita proprio nell'Eucaristia, perché lo dice soprattutto nel contesto dell'assemblea eucaristica, che diventa un momento magico, potremmo dire, cioè un momento nel quale chi la proclama, chi è chiamato a leggerla, deve sapere che è una responsabilità altissima. Chi è dalla parte vostra lì ad ascoltare deve sapere che deve essere un po' come quando i cristiani delle origini avevano saputo che l'apostolo Paolo aveva inviato una lettera ed era appena arrivata a Tessalonica. E allora tam tam presso le case della comunità cristiana per dire: ci ritroviamo, sentiamo cosa ha da dirci. Fame di questa parola dell'Apostolo, venendo all'assemblea eucaristica con questa fame di questa parola. Ma capite che c'è un abisso, perché se noi dovessimo catapultarci, che ne so, in Africa, in alcune comunità di cui ho sentito la testimonianza, le quali sono analfabete, possono approdare la parola attraverso l'ascolto, attraverso la memorizzazione, non riescono a leggere per lo più loro, ma essendo venuti alla fede vogliono comprendere, sono desiderosi di scoprire questi misteri della fede. Queste persone a messa, alla domenica, ci stanno 3-4 ore, a volte 4 ore e mezza, capite? Cantando, danzando, lodando il Signore, assetati dell'omelia. Ma omelia mica come da noi, notate che il Papa dice che deve essere breve, eh? Tutto proporzionato però, è lì fatto, perché dice deve essere breve rispetto alle nostre messe che viaggiano sui 45 minuti, ma quando la messa viaggia sulle 4 ore, capite che l'omelia proporzionata, fate voi il calcolo di quanto è l'omelia, e il punto è che rispetto a una messa proporzionata come da noi, di 45 minuti al massimo un'ora, quando è oltre un'ora, sembra già una roba che uno non sopporta più, allora uno dice non la finisce più, e tante volte voi trovate che c'è anche da parte, ecco, di chi ascolta, forse anche da parte di chi parla non è molto interessante, però vedete che guardano sempre l'orologio, poi viene da ridere perché Padre Salvini dei Gesuiti una volta raccontava questa cosa, qualcuno comincia a fare così perché dice magari è fermo anche, non passa più, allora e ci troviamo di fronte esattamente in una situazione, diciamo, di noia, la noia, che malattia brutta, disinteresse, non mi prende niente, non mi dice niente, e questo è un guaio, perché quando chi parla, come per esempio il sottoscritto adesso, e chi ascolta, avverte sia chi parla che chi ascolta, che chi parla, sta dicendo delle cose perché le deve dire e le dice in un linguaggio che dice di ecclesialese, che più o meno, comunque le frasi sono costruibili facilmente e il tuo discorso grosso modo ruota attorno alle cose più importanti che devi dire e ridire, e chi ascolta dopo un po', siccome le ha già più o meno ascoltate queste cose, ha l'impressione che sia minestra scaldata. Utilizziamo questa immagine un po' culinaria, minestra scaldata, e è chiaro che dopo un po' non prende più niente, non circola più niente, tutto si affievolisce e nulla morde, qualsiasi cosa. Diceva Monsignor Ablondi una volta, vescovo di Livorno, che le nostre predicazioni, siccome hanno mediamente sempre lo stesso tono, con gli stessi modi di dire, eccetera, cadono sul popolo di Dio esattamente come cose che non scalfiscono niente. Allora dice, se io dovessi, per ipotesi, con questo stile, anche inventarmi una preghiera del tipo ti ringraziamo Signore perché tra pochi minuti scenderà questo tetto di questa chiesa su questi fedeli, ti ringrazio per Cristo nostro Signore, la gente risponde amen, non si rende neanche conto, ecco, che sto dicendo una roba da fuori di testa, spropositata. Perché? Perché comunque basta tenere lo stesso tono, ecco, tono liturgico, ma nel senso di tono stantio, che non passa più niente, non passa più niente. Allora su questo, anche sul tono, sui contenuti, sull'immagine e tutto, il Papa ha dei passi abbastanza impegnativi e piuttosto provocatori, perché richiede, che cosa? Richiede questa sintonia umana, sintonia della relazione profonda. Chiudo perché vedo che sto andando già troppo oltre e vi dico ancora una cosa su questo passaggio dei numeri 139 e 140 seguenti, che sono titolati La conversazione di una madre. Dice l'omelia dovrebbe essere avvertita, come tutta la liturgia, come una specie di relazione comunitaria che si ha dentro una famiglia, dove tu hai la mamma, che di solito è quella che tiene le fila della famiglia, tiene le relazioni più importanti all'interno della famiglia, e i figli sanno che la mamma parla, a volte è anche un po' noiosa la mamma, però sanno che un giorno anche quei discorsi un po' noiosi serviranno. Allora prende questa immagine per dire che la Chiesa dovrebbe essere così, perché è come la mamma che da quando sei piccolo continua a ribadirti certe cose e quando cresci più o meno te le ridici. Io vedo quando vado a casa mia mamma, grosso modo mi ridice, ho 54 anni, le cose che mi garantiva già da molti molti anni fa, e lo so, però guardate che è affascinante questa cosa, perché magari un tempo dicevo ma basta, insomma, adesso mi rendo conto di cosa vuol dire il cuore di una mamma che dice oh cara la vita del figlio. Così deve essere la Chiesa, così deve essere il pastore per la comunità, che magari ribadisce sempre le solite cose, le ribadisce perché le avverte importanti, sente che sono quelle cose sulle quali bisogna basare la propria fiducia, il proprio futuro, e a volte però deve dire anche delle cose scomode, come la mamma dice delle cose che sono anche scomode, a volte a costo anche di fare arrabbiare i propri figli, di farli, come dire, di scontrarsi anche, sì, perché il Vangelo dice anche delle cose scomode. E allora che la nostra predicazione possa essere questa, sia una predicazione scomoda tanto quanto il Vangelo, ma amorevole tanto quanto il Vangelo, che è parola che dà la vita. Dove c'è l'amorevolezza, c'è anche la disponibilità ad ascoltare cose scomode, cose che vanno contro quello che tu vorresti e quello che vorresti sentirti dire. E allora da qui nasce la conversione a seguire fino in fondo il Signore.